Non lo so se a scuola si arriverà a studiare prima o poi la storia attuale, oltre alla prima e forse alla seconda guerra mondiale, non sempre ci si arriva con il programma scolastico. Nei ricordi di tutti noi ci sono sicuramente i conflitti degli anni 90, vicino ai nostri confini, e che potevano destare una certa preoccupazione. Ricordo la guerra nei Balcani, Serbia, Bosnia, Croazia e Kosovo, ma anche quella del Golfo, anche se un po' più lontana. Assolutamente recentissima invece è quella scoppiata nel 2022 e non ancora arrivata alla fine. Alle prime luci dell'alba del 24 febbraio 2022, il presidente russo Vladimir Putin annuncia l'inizio di quello che chiama operazione militare speciale per demilitarizzare e denazificare l'Ucraina. È l'inizio ufficiale della guerra contro l'Ucraina, che finora ha portato povertà e un bilancio di morti dalle cifre drammatiche. Non esistono dati ufficiali sul numero di soldati uccisi o di civili, né da parte di Kiev né da Mosca. I civili ucraini sembrano aggirarsi più di 10.000 nel 2024, mentre i soldati dovrebbero superare le 500.000 unità. Per tentare di spiegare in maniera neutra il perché sia iniziato il conflitto tra Russia e Ucraina, prendo le informazioni oltre da vari siti, in particolare da un giornalista, nonché inviato di guerra, Domenico Quirico, intervistato dal mensile Focus. Quirico è stato anche sequestrato in Siria e si è sempre occupato dei conflitti nel mondo. Innanzitutto c'è da dire che l'Ucraina risulta essere uno dei maggiori produttori di grano nel mondo, oltre ad essere uno dei maggiori poli da dove provengono le badanti che si occupano di accudire i nostri anziani. Altro motivo per cui questo paese è tristemente conosciuto è il disastro alla centrale nucleare di Chernobyl, località a circa 100 km da Kiev, la capitale del paese, incidente che provocò e continua a provocare gravi malattie nella popolazione. Tenete conto che Kiev dista circa sole 3 ore di aereo da Milano. In realtà Kiev era una città ricca, un bellissimo centro storico con molti giovani che studiavano e si divertivano nei locali alla moda presenti nella capitale. Era fuori della capitale in cui si trovavano villaggi di agricoltori con le case e magari con ancora il bagno all'esterno, una specie di tuffone d'Italia degli anni 50, con vecchie macchine, chissà quante provenienti proprio dall'Italia, e ancora molti orfanotrofi. Da non dimenticare che l'Ucraina, dal 1919 al 1960, faceva parte dell'Unione Sovietica. Forse l'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina possiamo addirittura farlo risalire agli anni 30, quando a cavallo tra il 1932 e il 1933 milioni di ucraini si ritrovarono a morire di stenti quando Stalin, capo dell'Unione Sovietica, decise di prendere tutte le terre dei cittadini. L'Ucraina è divisa in 24 regioni e una repubblica autonoma, la Crimea. Tra queste regioni troviamo il Donbass, letteralmente bacino del Donetsk, un'area dell'Ucraina orientale suddivisa a sua volta in 3 regioni. Il Donbass dista circa 700 km da Kiev e in questa zona quasi tutto è a predominanza russa, dalla lingua alla chiesa, anche grazie ai grandi insediamenti siderurgici che hanno attratto qui la popolazione russa. È sicuramente sbagliato pensare che la guerra in queste zone sia appena cominciata. Semplicemente, da questa data in poi, la guerra si è inasprita. Ma è dal 2014 che nella regione del Donbass c'è un conflitto in corso. Nel 2014 a Kiev c'è stata una rivolta contro l'allora presidente Yanukovych. La popolazione fece una battaglia per chiedere l'adesione all'Unione Europea. Ci furono degli scontri, dei morti e il presidente venne cacciato. È a questo punto che la Russia si prende la penisola della Crimea, nel sud dell'Ucraina, dando il via alla mobilitazione anche nel Donbass, dove gruppi militari delle regioni di Luhansk e Donetsk riescono in breve tempo a prendere il controllo di una parte della regione, con l'aiuto di denaro e armi forniti da Putin. Così viene formata la Repubblica Popolare di Donetsk e la Repubblica Popolare di Luhansk, indipendenti dall'Ucraina. Tutto questo costerà 13.000 morti, città abbandonate e civili in fuga. Tutto sembra fermarsi nel 2015 con gli accordi di Minsk, siglati tra Russia e Ucraina, che prevedevano il ritorno delle regioni ribelli all'Ucraina, accordi che però non sono mai stati rispettati. In particolare, gli accordi saltano quando Putin riconosce, senza nessun accordo, la Repubblica di Donetsk e la Repubblica di Luhansk come russe, facendo entrare i carri armati sui territori. Considerando che le due aree del Donbass sono di fatto ucraine, la si può considerare come una vera e propria invasione. Ed è proprio la mattina del 24 febbraio 2022 alle 4:27 ora italiana, che il presidente russo annuncia l'operazione militare speciale per smilitarizzare l'Ucraina, con precisi attacchi al sistema di difesa antiaerea ucraina. Nonostante i carri armati russi siano entrati nella capitale, l'avanzata non è così facile a causa della resistenza ucraina. I civili in tutto questo sono costretti a fuggire e, come abbiamo visto dalle notizie che ci arrivano dai media, l'intensità degli attacchi aumenta giorno dopo giorno, attacchi rivolti anche ad ospedali e università, salute e cultura. A marzo 2022, a circa 3 settimane dall'inizio del conflitto, un bombardamento, negato però dall'autorità russa, ha colpito il teatro d'arte drammatica di Mariupol, dove pare fossero rifugiati 1 migliaio di donne e bambini. I responsabili del teatro, per prevenire gli attacchi, avevano realizzato una scritta ben visibile nel cortile, scritta che riportava semplicemente la parola «bambini», perché alla fine, indipendentemente da qualsiasi pensiero di ragione o torto, sono i civili a rimetterci vita, casa e famiglia. Con il passare dei giorni la crisi diventava sempre più marcata, senza accenni di alcuna fase risolutiva. Dopo più di 100 giorni dall'inizio, la guerra si è concentrata sull'est del paese, dove i russi avevano già parte del controllo. In questo periodo un incontro tra Putin e Zelensky è stato impossibile, mentre diversi capi dello Stato hanno provato a fare una trattativa, un patto simile a quello fatto a Minsk nel 2015. Ma perché a Putin interessa l'Ucraina? Putin ha il potere ormai da più di 20 anni e ha interesse per l'Ucraina per una questione geopolitica. L'Ucraina creerebbe uno spazio vuoto tra le sue frontiere e la potenza occidentale, in modo che nel caso scoppiasse una guerra non si troverebbero assediati, usando l'Ucraina come stato cuscinetto tra la Russia e i paesi NATO. Almeno questo sembrerebbe il motivo per cui la guerra ha avuto inizio. Non è completamente vero pensare che si tratti di una guerra sul gas, perché l'Ucraina per il mondo occidentale sulla questione gas non ha interesse. È infatti la Russia ad essere un produttore di materie prime, gas e petrolio, anche se il conflitto ha comunque avuto evidenti ricadute sul costo di benzina e gasolio. In Italia siamo arrivati a pagarla fino a 2 euro al litro. A giugno del 2022 la Gazprom, la società russa che fornisce gas a molti paesi europei, ha ridotto la sua fornitura all'Italia dopo averla azzerata a Polonia, Bulgaria, Olanda, Danimarca e Finlandia. A seguito del conflitto ucraino, le importazioni di gas russo nell'Unione Europea sono crollate dai 135 miliardi di metri cubi all'anno del 2022 agli 8 del 2024. L'Ucraina ha deciso di non rinnovare l'accordo quinquennale con la Russia per il passaggio del gas russo nel suo territorio, motivo per cui Gazprom ha interrotto le forniture all'Europa a partire da gennaio 2025. L'altro grande grave problema è la fuga delle persone, dei veri e propri esodi forzati, di persone costrette a lasciare il proprio paese, abbandonare le proprie case per aver salva la vita. Dall'altra parte abbiamo il presidente dell'Ucraina, Zelensky, un ex comico diventato capo dello Stato. Può far sorridere, ma succede anche in Italia, che capo di un partito diventi un ex cabarettista o qualche subretto presentatrice diventi deputato. Nulla di nuovo. Zelensky vuole far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea. Il Parlamento Europeo ha approvato la candidatura, ma la strada per avere la piena ammissione non è veloce. I paesi richiedenti devono rispettare alcuni criteri, avere un'economia affidabile e delle istituzioni stabili, criteri che per il momento non possono essere soddisfatti. Nel caso di futuro ingresso dell'Unione, se l'Ucraina venisse attaccata dai russi, gli altri stati membri, compresa l'Italia, sarebbero obbligati a intervenire. L'intenzione dell'Ucraina è di avvicinarsi sempre di più al sistema politico e sociale delle democrazie occidentali. Da qui la valutazione di entrare in Unione Europea, ma anche nella NATO, cosa che per motivi geopolitici spiegati prima non è ben vista dal presidente russo Putin. Assodato che il piano iniziale di Putin, che prevedeva un blitz di 2 o 3 giorni per prendere Kiev ed eliminare Zelensky, una specie di guerra lampo, ha trovato un'Ucraina pronta alla difesa, supportata dall'intelligence americana, come potrà concludersi questo estenuante conflitto, soprattutto per i civili? Secondo Zelensky, bisogna fare di tutto per porre fine alla guerra nel 2025, attraverso la via diplomatica, considerando però l'Ucraina come uno stato forte. Putin invece, in una telefonata con il cancelliere tedesco Scholz, ha ribadito che un accordo per la fine del conflitto dovrà comunque tener conto delle nuove realtà territoriali, su quanto conquistato fino adesso da Mosca. Putin ha posto come condizioni per un cessate il fuoco il ritiro delle forze ucraine dalle quattro regioni parzialmente occupate. Putin ha anche ribadito di volere l'impegno ufficiale di Kiev a non entrare nella NATO. Dando uno sguardo agli Stati Uniti, è nell'intenzione di Trump di congelare l'ingresso di Kiev nella NATO per almeno 20 anni e di tagliare gli aiuti all'Ucraina, ponendo quindi l'Europa davanti al problema se continuare a sostenere gli aiuti militari. La situazione è in continua evoluzione. Le forze russe continuano ad andare avanti mentre si profilano accordi tra Ucraina e Stati Uniti. Purtroppo ad oggi non si può delineare una fine in questo conflitto. La storia cerca di insegnare, ma la brama di potere è sempre più forte. Bob Dylan, poeta della musica, nel 1963 compone un inno attualissimo, una poesia sulla guerra e sulla pace. Quanti anni possono vivere alcune persone prima che sia permesso loro di essere libere? Grazie per essere stati con me qui su Radio Più, Bob Dylan, Blowing in the End.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.